Giornale Il Tempo. Gaza, le accuse dell'ONU a Israele. Spari su un convoglio alimentare.
Spari, sparano sui convogli alimentari. Hai capito come sono bravi questi ebrei?
Ai, ai,
Ha
ai.
capito bene la Bibbia cosa dice questi qua. Loro distruggono, uccidono bambini. I dottori a Gaza hanno amputato 1.000 bambini, gambe, piedi, mani, occhi, senza anestesia. A chi piacerebbe uno con la sega che ti taglia una gamba
Che
senza anestesia? Chi
orribile.
non lo capisce, al prossimo viaggio dal dentista gli dice: niente anestesia, avanti col trapano. Mostri, altro che popolo di Dio, popolo del diavolo. Mostri. Si credono migliori dei musulmani. Per me i musulmani in questo caso sono molto meglio. Domani saranno peggio, affari loro. Agenzia ANSA.
L'ONU sospende la distribuzione di aiuti alimentari nel Nord Gaza.
La stampa.
Il grido d'aiuto del reporter palestinese: non riusciamo a mettere insieme un singolo pasto da giorni.
Mostri, il Fatto Quotidiano.
Siamo affamati, malati e senza casa. Fateci uscire da Gaza. I palestinesi lanciano centinaia di richieste.
Spostano le masse dei palestinesi come mandrie. Sai come fanno i cowboy in quegli stupidi film americani che sparano per aria per dirigere le mandrie? E così stanno facendo questi mostri, altro che popolo di Dio. Dice: sì, però quelli di Gaza hanno ucciso 1.000 israeliani e voi ne avete ucciso 30.000. Volete calmarvi? E vi siete messi a livello di quelli di Gaza? Ah, scusate, attualmente peggio. Ma loro sono terroristi. E voi cosa siete? 30 a 1. I terroristi di là ne uccidono uno, voi ne avete uccisi 30. Chi sono i peggiori? Guarda, Israele ha stampato la parola Hamas. Con il timbro, su ogni persona palestinese, comprese donne, vecchie, bambine, neonati, donne incinta.
Ah, sono tutti Hamas
Hanno
adesso.
ucciso un soldato, l'ho detto settimana scorsa, a colpi di pistola, un bambino di 1 anno e mezzo. L'ha puntato alla fronte e gli ha sparato. Tu sei palestinese. Amalekita. È fuori di dubbio che i palestinesi hanno provocato Israele per decenni e hanno sbagliato e stanno mietendo quello che hanno seminato. Hanno sbagliato. Ma adesso io non vado a far peggio di loro. E allora, però sono stati alcuni estremisti, non certo le migliaia di bambini palestinesi uccisi. Israele è colpevole di questo e Israele per questi crimini sarà punita da Dio, come anche ovviamente colpevole di Hamas. Non siamo putiniani, amassiani, cretiniani. Il Dio è dalla parte del giusto. Devo innalzare questa voce. Finché Israele si pente veramente è nel torto. Devo alzare la voce. Qualcuno deve alzare la voce qua. Perché sono tutte quelle chiese evangeliche addormentate, chiese evangeliche. Sono lì a baciare i piedi, se non leccarli, ad Israele. Israele che quando sente il nome di Gesù mi sputa per terra. Vergogna, evangelici, che fate questo. Vergogna. Ma loro sono popolo di Dio. Lo erano. Osea capitolo 1, Matteo capitolo 21. Gesù dice: non siete più il mio popolo. E allora quando si pentano lo saranno di nuovo, non lo sono. Oh, è anche vero che Israele deve fare qualcosa. Adesso, un colpo alla botte e un colpo al cerchio. È vero che Israele deve fare qualcosa per difendersi dallo stillicidio di incessanti attacchi terroristici per colpa dei radicali palestinesi. Vero. Ma andate a cercare i criminali, non mi andate a ammazzare tutti i bambini così per tremenda vendetta. Insomma, la ragione e il torto non sono solamente da una parte o dall'altra. E questo è certo è il tallone di Achille dei palestinesi. Hanno combattuto una lotta per molti versi giusta, ma nel modo sbagliato. i palestinesi. Hanno combattuto tramite l'orribile, orribile terrorismo, ma non i palestinesi, i radicali, gli estremisti, gli assassini. Adesso, perché Israele ha assassinato 30.000, non voglio dire tutti gli ebrei sono assassini, vedi? E neanche dire che tutti i palestinesi. E questi attacchi negli anni contro Israele ha dato la scusa a Israele di fare a sua volta le stragi che sta facendo. Ma io credo che entrambi le barricate sbagliano.
Amen.
E poi però Israele, viziatissima Israele, piena zeppa come di soldi dei sionisti, specialmente di armi americane che non sanno più dove metterle. Israele gioca il gatto col topo. Israele dal Davide che era adesso è diventato il bullo, lo spaccone, Golia. Credo che ha perso la protezione di Dio Israele, almeno in questo frangente. Tornerà la protezione, ma Israele deve mettersi in riga, perché fino adesso non ha vinto niente, Hamas è ancora lì, Hamas sta ancora uccidendo soldati israeliani. Sbucano nella cantina, un colpo di bazooka fa saltare il carro armato, lo fanno ancora. Però le notizie non te le dicono queste cose. E adesso Israele sta rispondendo al terrorismo col terrorismo. Ai massacri di innocenti ebrei con massacri di innocenti palestinesi. Non si fa così. Ora Israele non si fida più di dare uno Stato ai palestinesi come prima era disposto a fare. Perché i palestinesi hanno dimostrato che lo userebbero solo per combattere Israele. Bisogna dire anche questo. Bene, un colpo anche alla botte. Facilmente i palestinesi importerebbero armi e missili proibiti dall'Iran, pronte e compiacenti a fornirli. È logico che Israele adesso non si fida più. Manca un ingrediente, Cristo. Manca Gesù. E non esiste assolutamente nessuna soluzione umana o politica. Ognuno vuole fare i propri interessi a danno dell'altro. Come faranno a raggiungere una pace questi qua? È una battaglia all'ultimo sangue, all'ultimo morto.
Ma praticamente...
attenzione che Islam ci sono 2 miliardi nel mondo, mia cara Israele, addrizza le orecchie. Senza Cristo cosa vuoi fare con le tue armi americane?
Praticamente nessuna delle due parti pensa ai civili che muoiono.
Ma sono due mostri. Ma peggio, io guarda, peggio Israele, guarda. Quali 1.000 hanno ucciso, quando hanno ucciso 30.000. Davanti agli occhi di Dio cos'è? Siccome sono pagani tutti e due, pagani palestinesi, pagani ebrei, perché respingono Cristo, sono pagani. E Dio guarderà allora a questo punto e come giudizio del trono bianco, Apocalisse 20. Saranno giudicati secondo le loro opere. Chi è assolutamente malvagio, al lago di fuoco, Apocalisse 20. Chi invece non era così malvagio, sulla nuova terra. Attualmente i più malvagi sono gli ebrei. Cambieranno? Magari cambieranno. Si convertiranno? Sì, ma attualmente sono i più colpevoli.
Hai detto che neanche i palestinesi vogliono negoziare, trovare un compromesso, fare la pace, niente.
No, appunto hanno trovato tutti e due. E solo Gesù può risolvere, ma non lo vogliono Gesù, per cui solamente Armageddon potrà risolvere questo problema.
Sì.
Solo Armageddon potrà fermare tutto e iniziare il regno di Dio, ed è quello che succederà. Lo stesso come nella guerra in Ucraina, anche in Israele e palestinesi, nessuno dei contendenti è disposto a fare la sola cosa giusta. Perché? Perché è fuori dalla portata della comprensione di tutti gli antagonisti. Perché non la leggiamo noi la soluzione? Noi stiamo qua a criticare tutto. Diamo una risposta, che sia la risposta di Dio. Matteo 5 dà la risposta, quelle scritture che fratelli senz'altro avranno memorizzato. Leggiamo noi nella Bibbia la risposta che Israele e la Palestina non vogliono. E perché non vogliono questa risposta? Avranno solo guerre e morti, e stragi, e distruzioni, e sofferenze, finché non vengono qui e si inginocchiano davanti a questa parola. Matteo 5, ce l'hai?
Sì.
43-45.
Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano. affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Matteo 5, da 43 a 45.
Romani 12. Non è finita il messaggio. 17 a 21.
Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Romani 12, da 17 a 21.
Ecco, noi che qui predichiamo agli uccelli sugli alberi. Questa è la verità, questa è la risposta. Questo è il solo modo di porre fine a quel che succede in Ucraina, a quel che succede in Israele, a quel che succede in tutte le parti del mondo dove muoiono, spargono il sangue, i bambini vengono uccisi, le vittime muoiono.
Sì.
Grazie Signore. Tra islamici ed ebrei, tra di loro, di Cristo non se ne parla neanche. La risposta dei musulmani, che sono basati sulla spada, sulle stragi che Maometto comanda, è un comandamento per i musulmani, eh? Loro mai verrebbero al Vangelo per cercare una risposta. Gli ebrei, meno che meno, Vangelo non ne parliamo. Sono 2000 anni che respingono l'amore di Gesù, la verità di Gesù, la salvezza di Gesù. Preferiscono andare di nuovo questi qua, che sono convinto, nei campi nazisti di concentramento, piuttosto che ammettere che l'uomo che fecero crocifiggere 2000 anni fa era il loro Messia Cristo. Per questo che quando al rapimento le profezie dicono e ci sarà grande cordoglio al rapimento, finalmente capiranno che quello che hanno crocifisso era il loro Salvatore.
Wow. Grazie a Dio.
Quindi due barricate, vicoli chiusi dappertutto, non hanno speranza di fare la pace.
Vero, sì.
Io vedo davanti a loro solo sangue, distruzioni, sofferenze, cattiverie, guerre, bambini che muoiono, questo è quello che vedo. Fino a quando? Fino ad Armageddon. Ancora di un anticristo, deve venire 7 anni, deve venire la tribolazione, deve venire il marchio della bestia, c'è un po' di strada, fratellini, preparatevi. Queste cose magari non ve lo dicono nelle chiese addormentate di Laodicea. Dicono, oh, tranquilli, Dio ci ama. Sì, e poi? Sicuramente, se io fossi Dio, manderei il rapimento di corsa. Invece no. Sembra un paradosso, ma che farà Dio? Davanti a questo dialogo tra sordi, Israele e Palestina, Dio, in base alla Bibbia, non solo Israele e Palestina, ma tutto il mondo. Cosa farà Dio in base alla Bibbia? Dio permetterà al diavolo di fare uscire dalla sua prigione l'anticristo. È un luogo che nella Bibbia si chiama abisso senza fondo, in greco abussos. Vedi Apocalisse 9, 1 a 3, non so se vuoi leggerlo, se hai tempo.
Apocalisse 9?
Leggiamo.
L'abbiamo già studiato questo.
Abbiamo già studiato, sì. Va bene.
Cioè, è il posto da dove uscirà il demone che possederà l'anticristo. Apocalisse 9.
Sì, è un demone che esce e questo spirito, come lo vedo io, entrerà a possedere l'anticristo, perché sì. Appunto Apocalisse 9 è nel mezzo dei 7 anni, appunto quando iniziano i 3 anni e mezzo di tribolazione. Spiegate nel corso biblico, è gratuito, fratelli nuovi, richiedetelo. Che Angelina ve lo manda.
Amen.
Va bene. Quindi questo è il modo che Dio ha prescelto per mettere fine a questa e a tutte le guerre.
Perché in che senso Dio sceglie l'anticristo di mettere fine alle guerre? Cioè, perché Dio deve ricorrere al diavolo, all'anticristo, per mettere fine a una guerra?
No, non è che ricorre al diavolo. Dio può fare volentieri a meno del diavolo. Però, già che siamo in ballo, bisogna ballare. Cioè, il diavolo ha deciso di ribellarsi e adesso il diavolo paga il prezzo di finire la storia qui, perché adesso il Signore, se non può usare il diavolo a fin di bene, lo userà che faccia il suo male, e Dio però sarà gloriato anche in quello, perché separerà le capre dalle pecore, la zizzania dal buon seme, i salvati da quelli che vanno nel lago di fuoco. E quindi il diavolo è una calamita che Dio usa per calamitare, attrarre a sé la zizzania, falsi cristiani, quelli che Gesù lo respingono, e lo seguiranno nel lago di fuoco, Apocalisse capitolo 20, Matteo 25 dice anche quello.
Però lui, l'Anticristo, farà ancora più guerra di quello che ci sono oggi.
Sì, però il Signore mette un limite, no? Ci saranno guerre atomiche, però non permetterà di distruggere tutto. Moriranno, secondo me, come vedo io la profezia, la maggioranza della popolazione mondiale moriranno, e a miliardi.
La maggioranza?
La moriranno. Maggioranza della popolazione mondiale, secondo me, moriranno in guerre atomiche che vengono. E lo vedi, Apocalisse 9:18, lo puoi leggere. Un terzo degli uomini morirono, solamente una guerra. Ma noi abbiamo contato 7 guerre, 5, Daniele 11, la sesta, Apocalisse 17-18, la settima, Apocalisse 19, Armageddon. Ci siamo?
Sì.
7 guerre vengono.
Sì.
Oh. E allora, se questi vogliono la depopolazione, il Signore gliela darà, ma non la maniera del diavolo, la maniera di Dio, giudizi. Per questo che le chiese che dormono fuori dallo Spirito, che Gesù non ascoltano, ascoltano solo i pastori, cioè ascoltano Gesù attraverso i pastori, e che questi che non si prepareranno, questi, l'Anticristo li distruggerà come mosche. Quando è che trasmettiamo quello delle guerre atomiche, preparate alle guerre atomiche?
Credo domani ne parleremo. Domani
è un video, sì. È un video che vi ho messo qualche commento, un filmato che alcune persone molto, molto unte su questo, molto unte, hanno fatto un video profetico. Domani lo trasmetteremo e vi faremo vedere il video. E allora, ha bisogno del diavolo per mettere fine alla guerra? No, non ha bisogno del diavolo. Però a volte il Signore lo usa per i suoi scopi di separare le pecorelle. Cioè, cosa succede che a volte i pompieri, cosa fanno i pompieri a volte per fermare un incendio? Devono appiccare di proposito un altro incendio a volte. Per fare cosa? Per fare terra bruciata, sì che quando il fuoco arriva, trovando la terra bruciata, cosa fa il fuoco?
Ah sì, si ferma,
si ferma.
Non c'è niente da bruciare.
Lo mettiamo, prendiamo un esempio politico, Napoleone.
E in questo senso dice che il Signore userà il diavolo per fermare il male?
Userà il diavolo per separare le pecore dalle capre.
Quello sì.
Come una calamita. Il diavolo non ferma il male, lui è il male personificato.
Okay.
Il Signore lo usa perché Dio permette che il diavolo ci attacca, ci dà malattie, per insegnarci. E tutta questa tentazione per insegnarci a non fare lo sbaglio di lui, Lucifero, di Adamo ed Eva. Noi arriveremo in cielo, non ci penseremo neanche per l'anticamera del cervello a ribellarci contro Dio. Isaia 66:24 dice che i cadaveri del diavolo, dei ribelli, bruceranno per l'eternità, e gli adoratori, quelli che adorano il Signore, lo vedranno, e come monito, guarda cosa succede chi si ribella contro Dio. Parlavo di Napoleone, posso andare lì?
Sì, sì.
Un paragone anche di come si ferma il fuoco.
Okay.
Arrivava in Russia, avanzava un fuoco, come si chiamava quel fuoco? Angela.
Il freddo?
Ma te l'ho già detto, il freddo.
Non lo so.
Se dico il fuoco, Paul, I say fire, she tells me cold. Allora, l'ho appena detto.
Napoleone arrivò in Russia, cosa l'ha fermato? Il
quindi
fuoco?
Il fuoco era Napoleone. Che questo era un diavolo del male, un genio del male, nessuno poteva fermarlo, era un genio. Era un generale dell'artiglieria lui. Allora arriva il fuoco in Russia sotto forma di Napoleone, un fuoco satanico.
Okay.
E lo zar non riesce a vincerlo. E Napoleone in 448 arriva dove? A Mosca.
Oh.
Lui va. Infatti Napoleone incontrò l'emissario, l'ambasciatore russo alla frontiera e cercò di fare la pace. E allora Napoleone disse, questa è storia, ti cito, Napoleone disse all'ambasciatore russo, gli disse, mi propongo di conquistare la Russia e annetterla al mio impero. Al che l'ambasciatore russo gli rispose, signore, l'uomo propone, ma Dio dispone. E io farò entrambi, propongo e dispongo, disse Napoleone. E lui è quello che si è incoronato da solo, lui è altro sbruffone lui, no? Lui era un americano prima che l'America diventasse una potenza, era già americanizzato lui, è tipico nella Francia questo, no? E allora cosa fa? Napoleone è lì, gli manca solo pochissimo per arrivare a Mosca. Lo zar cosa fa? Questa è storia. Lo zar mette a fuoco tutta Mosca.
Mette a fuoco?
Sì, brucia Mosca.
Wow.
Brucia Mosca. Napoleone si avvicina a Mosca, vede un fumo. Cosa, accidenti? No, lui avrà detto parbleu. In Francia dice parbleu. Parbleu della dinderindon, della dinderindina. Come si dice che succede qua? Che ho dimenticato. A chi sa va pa? Non va, non va. Si avvicina a Mosca e trova tutto incenerito, tutto cenere. E allora Napoleone era assolutamente furioso, terra bruciata. Come faccio a regnare sopra un mucchio di cenere? Dice, non sono Giobbe che pregava e digiunava sulla cenere. Dove erano i servi che avrebbero dovuto nutrire, rifocillare il suo esercito anche con le tasse? Mm-hmm. Una nazione vinta. Non c'era un'anima. I russi, che loro mangiano il gelato per scaldarsi d'inverno, cioè abituati al freddo, se l'erano svignata nelle montagne che, sai, con le loro scarpe fatte di pelle di pecore e di capra, loro sapevano come fare e loro non mica potevano dargli dietro. E così, senza una popolazione di schiavetti da tiranneggiare, sai, modello Bruxelles, che hanno bisogno di schiavetti europei, no? E allora non poteva farsi mantenere dalla popolazione che era sparita tutta, potevano mangiare la cenere se erano proprio affamati, senza vivere, senza cibo, le colonne di rifornimento dalla France, dalla Francia, buon vino e buon cibo, entrecote, niente, come facevano ad arrivare? Cioè praticamente l'esercito Napoleone era conciato peggio di quello russo, cioè stanno veramente crepando di fame, arrostivano i cavalli. Napoleone si ritira nella sua famosa, disastrosa ripiegata militare francese dalla Russia. Un po' come Mussolini e i soldati italiani e tedeschi. E fu così che inizia la sua caduta di Napoleone, i suoi sogni di gloria, di impero mondiale. Se avesse vinto in Russia, poteva probabilmente farcela anche, forse, a sconfiggere i suoi acerrimi nemici, gli inglesi. Ma Dio aveva altri piani. Non gli serviva un anticristo nel 1800. Armageddon sarebbe venuta dopo. E allora Dio permetterà all'anticristo di avere i suoi profetizzati 3 anni e mezzo di potere. Vedi Apocalisse 13:7, che dice 3 anni e mezzo di potere al diavolo incarnato. Le profezie ci dicono chiaramente che la Russia Magog alla fine sarà vittoriosa su tutti i suoi nemici. Quindi non fatevi imbrogliare dalle notizie internet che l'America dà le armi all'Ucraina. L'America non ha capito niente. È meglio che salta a cavallo a fare il cowboy, continua a girare in America, che l'America non ha capito niente. L'America, la Russia, sono migliaia di anni che vince i suoi nemici. Arriva l'America con la Coca-Cola e i carri armati con l'aria condizionata, cos'è che facciano queste? E allora la Russia vincerà tutti i suoi nemici fino ad Armageddon. Vedi Daniele 11, dal 21 al 45, Daniele 11 li mostra tutte le guerre che l'anticristo vince. E allora la Russia, Magog, l'anticristo, la Russia sarà vittoriosa almeno fino ad Armageddon, cioè vincerà 6 guerre, la sesta è Apocalisse 17, quando sconfigge l'America, la Babilonia. E allora, vedere chi vuole studiare Ezechiele capitolo 38 e 39, Apocalisse 19 e 11, questa qui è la settima guerra che l'anticristo perde, Apocalisse 19 e 11, va bene? C'è qualche domanda, se no mi fermo qua. Perché sì. Sennò qui, caro mio, tutto il programma se ne va qui.
Sì, questo infatti è spiegato in grande dettaglio nel corso profetico, questa profezia anche altre. Quindi i fratelli nuovi che vogliono studiare possono scrivere e chiederlo e lo inviamo. Lo inviamo gratis, ma vi preghiamo di inviare una parola di apprezzamento per i fratelli fedeli, sostenitori, che con le loro decime volontarie rendono questo servizio possibile. E Dio li benedica. Grande è il loro premio che ci aiutano. Quindi abbiamo quel corso di 5 mesi o abbiamo uno condensato in un mese. Scrivete, lo inviamo, è tutto spiegato.
Ecco.